Modem.
Buongiorno da Bettina Müller e Emanuela Burgazzoli. Secondo appuntamento radiofonico in vista delle elezioni federali di ottobre, oggi si parlerà di uno dei temi che, secondo molti sondaggi, condiziona maggiormente il voto dei cittadini, cioè del rapporto fra svizzeri e stranieri. Emanuela.
Sì, nella prossima mezz'ora ci sarà un dibattito più tecnico con degli osservatori privilegiati. Il dibattito elettorale vero e proprio con i candidati seguirà a mille voci a partire dalle 10.45 con la possibilità, lo ricordiamo, di intervento del pubblico. E ve li presentiamo dunque questi osservatori privilegiati: Gianni D'Amato, politologo e direttore del Forum Svizzero per lo studio delle migrazioni di Neuchâtel. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno.
Reto Medici, magistrato dei minorenni di Lugano. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
E Franco Lazzarotto, direttore della scuola media di Biasca. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutti.
Lo avrete capito dalla scelta degli ospiti, oggi ci concentriamo sulla realtà giovanile dei giovani stranieri che vivono in Svizzera. Per entrare in tema vi proponiamo un reportage di Gabriele Borer, realizzato a bordo campo di un allenamento del team Ticino Under 16.
Hai chiuso la linea, Kevin, il pallone passa in 10 centimetri.
Come team Ticino gestiamo 8 squadre. La proporzione, dovrei guardare le liste, non ho mai, è una cosa che a me non è importante, quindi non ho mai fatto le statistiche di qual è la proporzione, ma penso che rifletterà un po' la proporzione che c'è nella società.
Però diciamo almeno a 5-6 per squadra ce ne sono.
A che hanno origine altre che svizzere e ticinese, sicuramente più di 5-6 per squadra, quindi sono convinto. Però il quanto esattamente non so, però abbiamo dei ragazzi che vengono che sono stranieri, ma che vengono dall'Italia, ma ci sono diversi dall'ex Jugoslavia, ma ci sono dei ragazzi africani, ci sono dei ragazzi, c'è un po' di tutto, e penso che quello è importante, aiuta anche il gruppo a crescere perché dà delle mentalità diverse.
Lei nota appunto delle differenze nella motivazione, nel voler riuscire in funzione dell'origine dei ragazzi?
Ma secondo me no, cioè è difficile notare perché tanti di questi ragazzi sono nati in Svizzera, quindi hanno una mentalità diversa legata magari ai genitori, alla famiglia, ma essendo nati qui, avendo fatto la scuola qui, hanno anche certi vizi che possiamo avere noi svizzeri, quindi è difficile dire c'è proprio una mentalità così, perché abbiamo pochi ragazzi che arrivano qui a magari a 10, 11 o 12 anni, sono ragazzi che sono nati qui, dopo hanno un po' la mentalità che hanno i nostri ragazzi.
Ok, allez, partire, via!
Sono Robert Bandier e sono aramaico.
Vuol dire originario di dove esattamente?
Sì, diciamo Medio Oriente, si situa in Iraq, Turchia, Libano, Siria. Siamo ex Mesopotamia, diciamo il territorio è quello dell'ex Mesopotamia.
Ciao, mi chiamo Bruno Gennari, vengo dal Senegal, gioco nel team Ticino Under 16 e sono felice di giocare in questa squadra.
Tu vieni dal Senegal, dunque dove sei persino nato, incarni un certo tipo di calcio, senti di avere delle energie diverse dai tuoi colleghi, una mentalità diversa dai tuoi compagni di squadra?
No, non credo, però il calcio che c'è in Africa rispetto qua è molto più aggressivo, quindi sì, magari sono un po' più aggressivo degli altri. Mentalità diverse non credo.
My name is Nikolai and my family name is Kuda and I'm from Denmark.
Mi chiamo Stefan Matic e origini slave, cioè dalla Serbia.
Tu segui sia la nazionale svizzera che quella serba con interesse?
Sì, sì, sia nel gioco del tennis, basket e tutto.
Per cui sarai un grande fan di Djokovic, però forse anche di Federer. Sì. Come ti senti quando giocano uno contro l'altro?
Tifo Djokovic.
Ci sono anche dei giocatori della nazionale serba che sono nati e cresciuti in Svizzera, li conosci, li segui in particolare?
Kuzmanovic, è vero, è nato in Svizzera e ha voluto continuare la sua carriera calcistica nella nazionale serba.
Tu ci hai mai pensato?
Preferirei andare alla nazionale serba, ma se mi chiama anche la Svizzera ci andrei.
Mi chiamo Giacomo Minotti e vengo dal Ticino.
Dunque ci sono anche dei ticinesi in questa squadra?
Sì, è molto importante perché hanno una mentalità ticinese.
Come la vedi la mentalità ticinese nel calcio?
È molto mentalità vincente.
Lavoro tecnico, tecnica sotto pressione, non posso sbagliare il passaggio, devo rimanere all'interno.
Dialogo con Verdiò che entra nel rigore, rete il pareggio della Svizzera con Xherdan Shaqiri.
Hai seguito l'ultima partita della Svizzera?
Sì, contro la Bulgaria che ha vinto 3-1, triplata di Shaqiri.
E c'è un giocatore in particolare che ti piace?
Ma Shaqiri penso che è il più forte della squadra, fortissimo.
Il fatto che lui venga dal Kosovo, tu sei serbo, sono due popolazioni che non è che si vogliono tanto bene, ti dice qualcosa o no?
Nel calcio non c'entra niente.
Ah no, sicuramente idoli come tutti noi quando eravamo ragazzi, ma anche adesso penso. Non penso che guardano tutti la nazionale svizzera, perché chi ha altre origini guarda sicuramente altre nazionali. Se li chiedo io mi dicono tutti che guardano la squadra nazionale, perché è anche un nostro obiettivo far entrare questi ragazzi in nazionale. Però anche è giusto che chi ha altre origini segue la squadra da dove viene. La Svizzera attualmente sta facendo bene anche a livello giovanile e penso che quello dà credibilità, quindi se prima si guardava di più le nazionali come l'Italia o la Francia o la Spagna, adesso a livello giovanile la squadra nazionale svizzera spesso vince contro l'Italia, contro la Germania, quindi adesso diventa un riferimento per questi ragazzi e questo è fondamentale.
Ecco, Gianni D'Amato, il reportage che abbiamo sentito riflette una realtà particolare, chiaramente multiculturale. Si può anche dire che riflette la società svizzera? Può darci qualche dato?
Beh, penso di sì. Riflette la società svizzera come società di immigrazione che ha cambiato il suo volto demografico, che dall'inizio del Novecento era già una società di immigrazione, è ridiventato di nuovo dopo la Seconda Guerra Mondiale, che ha una pluralità di origini e alla quale poi hanno riferito i vari allenatori nel suo piccolo contributo.
Ma dopo il 2002, cioè dall'introduzione dell'accordo di libera circolazione delle persone, l'immigrazione ha assunto un carattere nuovo?
Assunto soprattutto un carattere di immigrazione altamente qualificata, che viene, cioè in gran parte sono venuti dalla Germania, giovani ben istruiti che sono entrati nel mercato di lavoro svizzero e poi anche da altri paesi del nord soprattutto, ma non solo.
Ecco Gianni D'Amato, possiamo anche dire qualcosa sulla percezione di questo fenomeno dell'immigrazione, della convivenza tra culture da parte della società elvetica?
La convivenza tra le culture è un po' difficile perché si ha l'impressione che ci siano delle culture contrapposte l'una all'altra e che non siano negoziabili, e invece non è così. Nel quotidiano si è inclusi in un sistema sociale, il lavoro per esempio, la formazione, e lì si deve cooperare, in cui la cultura non penso che giochi quel ruolo che viene spesso sottolineato dai media o anche dai politici.
Ecco, fatto accenno alla formazione, allora andiamo al mondo della scuola. Franco Lazzarotto, l'abbiamo sentito, questa squadra di calcio è una realtà appunto multiculturale dove la presenza di mondi, culture diverse non sembra porre problemi particolari. È così anche appunto nella sua scuola, la scuola media di Biasca?
Ma io vivo giornalmente questa realtà, io sono sui 300 allievi, ho 23-24 nazionalità quest'anno con 7 religioni che tutte le mattine mi entrano sotto lo stesso tetto, ma questo è estremamente arricchente, quindi l'ha detto bene il signor D'Amato prima, sembra dall'esterno, non so, culture contrapposte non negoziabili, invece il nostro lavoro giornaliero dice esattamente il contrario, quindi se noi partiamo dall'inizio con una volontà accogliente, una volontà ricevente, che di solito in chi arriva o è nato qua con questa età c'è, si può fare un ottimo processo. Il compito della scuola è quello di far capire soprattutto a chi arriva da realtà completamente diverse dalle nostre qual è il nostro modo di vivere, quali sono le nostre regole, ascoltando anche lui, cercando di vedere da dove arriva, qual è stato il suo vissuto. Questo è un percorso che la scuola, tutte le scuole, sia la scuola dell'obbligo che in formazione, fanno. Quindi se c'è qualcuno che in questo processo, mi sembra di poter dire, ha lavorato bene per una volta, questa volta lasciatecelo dire, penso sia la scuola. Ovvio che il reportage che avete fatto con dei ragazzi che stanno facendo dello sport anche a livello d'élite è leggermente diverso. Noi dobbiamo soprattutto occuparci e preoccuparci di coloro che poi non trovano questi interessi o non si ritrovano nella nostra società, e queste sono un po' quelle schegge impazzite che poi fanno lavorare retomedici.
Ecco, appunto, retomedici. Da lei arrivano i ragazzi che sono accusati di reati, schegge impazzite, che le ha chiamate Franco Lazzarotto. In Ticino l'opinione pubblica è stata colpita da alcuni casi di omicidio in cui erano coinvolti almeno in fase d'accusa giovani stranieri. Pensiamo ad esempio all'omicidio di Daro. Ci può inquadrare statisticamente questi casi?
Allora, sull'omicidio di Dario bisogna essere molto cauti, visto che c'è la presunzione di innocenza e, come avete letto sui giornali, la situazione è molto non è ancora definita, no? Mentre invece per quello che riguarda gli omicidi in particolare, che sono rarissimi, ne abbiamo circa uno ogni 3 anni in Ticino, devo dire che svizzeri e stranieri sono alla pari, ecco. Mentre invece quello che riguarda gli autori in generale in Svizzera, abbiamo gli stranieri che sono, per i minorenni, sempre parlo, sono il 24%. 24%, mentre invece, se mai dire, il signor D'Amato che mi può correggere, mi pare che la popolazione svizzera in totale sia, no, la popolazione straniera in Svizzera è dell'ordine del 21%, 22% mi pare. Perciò in totale abbiamo gli stranieri che sono poco più attivi che gli svizzeri. Un altro dato che ho scoperto leggendo, appunto, preparandomi un po' per stamattina, sono andato a vedere un po' il tasso di recidiva, e se si va a vedere il tasso di recidiva abbiamo dei dati che stanno migliorando, ecco, rispetto sia per gli stranieri, migliorano ma un po' meno per gli svizzeri, ecco.
Ecco, si dice, professor D'Amato, che la riuscita o meno dell'integrazione, di questo processo di integrazione, se ne parla tanto, si misuri appunto nella seconda generazione. Allora, che cosa occorre perché questo processo funzioni? In un tempo si parlava di assimilazione, oggi si parla di integrazione.
Beh sì, oggi si parla di integrazione, ma cioè quest'idea dell'integrazione è un po' difficile da capire. Significa che di per sé ci si deve adattare, come l'assimilazione poi prima, no? Adattare significa avere una socializzazione nella società tramite la scuola che permette poi di entrare nel mercato di lavoro e acquisire quelle competenze necessarie, no? Però spesso, però, per avere queste competenze, cioè lì bisogna capire il sistema, bisogna anche mostrare le proprie capacità, e lì pare che abbiamo potuto mostrare che almeno per i giovani spagnoli e italiani, che erano così discussi negli anni 80 e 90 come dei falliti, tra parentesi, che loro invece hanno saputo mostrare una buona performance nell'entrata del mercato di lavoro, e soprattutto si hanno saputo manifestare una volta che erano entrati dentro. Quello che abbiamo anche saputo mostrare, che spesso non si evoca, è il fatto anche che ci stanno nei passaggi importanti degli atti di discriminazione, cioè che la nostra società non accoglie sempre, così come è stato detto poco prima, che spesso anche dei dubbi e delle immagini che forse sono poi anche trasmessi da notizie che riceviamo e generalizzati, e che impediscono ai giovani soprattutto di poter presentarsi come singolo, perché è quello che facciamo spesso tra operatori sociali, tra maestri, insegnanti, di culturalizzare i giovani, di dire questo è un turco, questi sono gli albanesi. E quando parliamo degli svizzeri invece, o anche della criminalità svizzera, si cerca di capire l'individuo, la sua psiche, di come è stato costruito il fatto, e lì noto una piccola differenza però che è decisiva secondo me del rapporto rapporto tra il discorso sugli stranieri e il discorso su di noi.
Ecco, professor Lazzarotto, invece in base alla sua esperienza, quindi a scuola, quali sono, chiedo a lei, le condizioni per un'integrazione riuscita? Ci sono stati, per esempio, anche episodi di razzismo nella sua scuola?
Ma io ho vissuto in 37 anni di attività praticamente tutte le ondate migratorie. È chiarissimo che era molto più facile, non so, quando ho iniziato io, così nel 74 avevano le prime ondate dal sud Italia, poi quelle a venire, non so, portoghesi o spagnole, è molto più facile integrare qualcuno che parla la tua lingua, che ha quasi la tua stessa cultura e la tua stessa religione, che non quanto abbiamo vissuto dopo con i movimenti dai Balcani o adesso dalle aree di altri continenti. Quindi ogni allievo che ci arriva per noi è comunque una risorsa, quindi noi dobbiamo cercare di avere questa, l'ho chiamata prima, volontà accogliente, cercando di maturare anche in lui una volontà ricevente, perché se abbiamo dei problemi li abbiamo con coloro che, malgrado tutti i nostri sforzi, questo lo dobbiamo pur dire, non vogliono accettare il nostro modo di vivere qui. Il bel successo è riuscire a portare questi ad una assimilazione, integrazione, non dico ottimale, ma comunque gestibile. Atti di razzismo, poi noi dobbiamo stare come adulti e soprattutto come formatori attentissimi a questo, perché può partire così una scintilla dal nulla, però da quello bisogna anche costruire, cercare di far capire che ognuno deve avere un suo spazio, ognuno una sua personalità. E quindi così dall'osservatorio che ho, che ovviamente quello scolastico non è ampio come quello del professor D'Amato, io posso comunque dire che non c'è distinzione, cioè io cerchiamo come scuola, adesso non nella mia ma in generale come scuola ticinese, di vedere sempre il soggetto indipendentemente da quello che è il suo passaporto, il suo colore eccetera, e quindi di portarlo a fare un percorso bello all'interno della nostra società. Se discrepanze abbiamo, le abbiamo poi nel corso degli anni, quando la famiglia che non ha avuto la fortuna, e la chiamo fortuna, di seguire tutto il percorso scolastico, questo processo di assimilazione e integrazione, e qui possiamo aprire un altro dibattito, non l'ha voluto o potuto fare, direi potuto o voluto, dopo lì dipende dai casi. E lì cominciano anche dei conflitti fra quelli che sono i nostri allievi e il loro gremio familiare, in quanto a casa loro vivono praticamente due giornate in una, nel senso che con noi vivono una realtà, tornano a casa, ripiombano in un altro tipo di realtà, e questo molto spesso, soprattutto con dei quindicenni, sedicenni, comincia a porci e ci pone qualche problemino.
Sì, la difficoltà di vivere veramente tra due realtà, due mondi diversi. Ecco,
secondo lei, giudice Medici, nei casi di giovani stranieri che delinquono si possono individuare delle cause specifiche?
Ma credo che condivido le parole del professor Lazzarotto, che perché il minore che si mette a commettere dei reati lo fa per diversi motivi, è perché magari ha bisogno di trovare dei limiti che non riceve a casa, che ha bisogno di provare delle situazioni nuove. Quando si arriva nell'adolescenza diventa più importante il ruolo degli amici che dei genitori. Ecco, in queste situazioni, se abbiamo dei genitori che sono ben connessi con le nostre istituzioni, con la scuola, con il comune, con il quartiere, è molto più facile per i genitori intervenire, prendere le contromisure a livello educativo, a livello del tempo libero, mentre invece se la famiglia non parla bene l'italiano, vive un po' richiusa su di sé o nella propria comunità, tutto questo si complica, no? E questi fenomeni si vedono soprattutto, chiaramente tendono a amplificarsi in quei ceti che sono un po' i ceti più poveri, i ceti più sfavoriti, e noi lo vediamo in udienza, ecco, perciò cerchiamo poi di, nei casi più gravi, di intervenire attraverso i nostri educatori, facendo un lavoro sia con i giovani che con i genitori. un lavoro di prevenzione molto importante è quello che si può per esempio fare appunto attraverso l'attività sportiva, no? Come è stato anche documentato dal servizio che abbiamo avuto prima, questi giovani hanno un tempo libero ben strutturato, loro sono molto ben organizzati, sanno che dopo la scuola devono andare all'allenamento, cioè hanno un programma molto intenso, perciò ci sono meno occasioni di deviare.
Ecco, professor D'Amato, appunto si è fatto accenno a questo fattore di rischio, tra virgolette, diciamo, questo isolamento oppure appunto questa divisione fra due mondi, due realtà. Che cosa appunto si può fare per evitare appunto di arrivare a ghettizzare le comunità straniere oppure appunto ad alleviare questo fenomeno di divisione tra due vite, come accennava anche il direttore Lazzarotto, di alcuni allievi che poi si ritrovano a vivere due giornate in una.
Sì, ma cioè lì vorrei contestare un po' quest'idea che solo certi hanno due giornate in una e gli altri no. Perché qui abbiamo a che fare, adesso parliamo soprattutto degli adolescenti, per gli adolescenti c'è sempre il mondo dei loro peer, che sono, come è stato detto prima, che hanno delle proprie regole, e poi c'è il mondo della famiglia che spesso non capisce di quello che succede. Adesso può darsi che, pensiamo a delle famiglie che vengono da posti lontani, che non capiscono proprio niente di quello che succede, però spesso, cioè, il problema dei genitori è che non sanno dov'è che si trovano i loro giovani. Poi il problema è cos'è che fanno nel loro tempo libero, se è strutturato, se permette anche degli accessi o se entro in una spirale distruttiva, no? Penso sia il grande problema, quando i giovani non solo deviano, però cominciano anche a distruggersi e farsi del male. E penso che questo non concerne solo i giovani stranieri, concerne un po' tutti, il mondo, cioè il problema della sociologia era sempre di capire l'integrazione. Integrazione significa soprattutto come i giovani entrano nella società e si inseriscono, perché per gli adulti questi giovani sono sempre un po' una variabile non decifrabile.
Sì, però professor D'Amato, in queste ultime settimane sono stati pubblicati i dati delle cliniche psichiatriche universitarie di Basilea, in base ai quali si legge che le ragazze turche in Svizzera, ad esempio, hanno un tasso di suicidio 3 volte superiore alle loro coetanee elvetiche. Lei questo dato come lo commenta?
Beh, lì bisognerebbe, anch'io sono andato a guardare le statistiche, quello che è chiaro dalla statistica di Basilea è che il 70% dei suicidi sono degli svizzeri, poi arrivano i turchi e poi arrivano i tedeschi. Adesso bisogna capire se tra i tedeschi, gli svizzeri e i turchi ci siano delle differenze tra i giovani, perché sono soprattutto i giovani tra i 15 e i 29 anni che si suicidano, no? Ovviamente hanno dei problemi in famiglia, cioè dei conflitti con i genitori, ma anche dei conflitti nell'inserirsi nella società, che porta a delle depressioni. Adesso per culturalizzarlo e dire per i turchi è soprattutto il conflitto con il papà, ecco, per i tedeschi è il conflitto con la mamma perché non permette certi giochi, mi sembra un po' facile. È chiaro che ci stanno dei rapporti conflittuali con i genitori e che forse per i turchi saranno diversi che per i tedeschi, però alla fine la difficoltà di poter combinare il mondo e le aspettative dei genitori e il mondo degli adulti con le proprie che porta a delle depressioni che diventano autodistruttive.
Ma appunto questo vivere in due mondi che lei dice è proprio anche di giovani svizzeri non ha delle connotazioni un po' diverse quando la cultura del paese dove si è, la cultura della famiglia hanno dei valori magari anche contrastanti?
Adesso delle famiglie turche con quelle svizzere, quello non lo capisco, cioè la religiosità, essere tradizionali, pensare che uno si deve sposare in una certa età con certe persone, arrangiare il matrimonio. Quello non so cosa si intende.
Sì, ad esempio.
Sì, ma quello lì non mica si può dire che i turchi sono tutti così, ci saranno quelli che sono così e ci saranno gli altri. Arrangiare i matrimoni poi non è solo una specialità dei turchi, anche certi posti dell'establishment svizzero si è capaci di arrangiare dei luoghi di incontro per vedere se è possibile creare un matrimonio nuovo. Cioè qui ci stanno un po' delle misure un po' diverse tra il noi e il loro. Però i conflitti ci stanno, non voglio negare i conflitti, però i conflitti sono, devono essere, cioè non sono negoziati bene tra tutti questi, tra le famiglie turche, ma anche tra quei tanti svizzeri che si suicidano. Bisogna anche sapere che gli svizzeri avevano sempre un alto livello di suicidio comparato con altri paesi europei, no? Che viene solo superato dai finlandesi. In fin dei conti è un problema anche svizzero regolare le questioni di conflittualità interfamiliare o societale con il suicidio.
Ecco, direttore Lazzarotto, magari ci può dare lei anche qualche esempio a scuola, appunto, se ha di questa convivenza o se ci sono delle difficoltà, come vengono affrontate, come lei le affronta, come le è capitato essere, qualche...
Cioè, noi diventiamo per molti ragazzi l'unico referente, indipendentemente dalla nazionalità ovviamente, perché la famiglia c'è quando c'è, alla scuola si delega praticamente tutto, quindi non condivido tutta l'analisi fatta dal professor D'Amato, ma io, come dicevo prima, ho una micro realtà, lui è una realtà molto più ampia, quindi sicuramente ha un sapere anche superiore al mio. Io mi baso semplicemente su 37 anni di attività al fronte, dove, come ho detto prima, ho visto tutta questo variegare di gente che ci arriva. Io le ho sempre viste come una risorsa, abbiamo sempre cercato di dare una mano. Il mondo è completamente cambiato, quindi se penso alla scuola quando io ho iniziato e tutte le tappe che abbiamo fatto e la scuola che ho adesso, quindi direi che se prima era una mera trasmissione di sapere, adesso potrei arrivare addirittura per assurdo a dire che il sapere passa in secondo piano e prima devi sempre e più occuparti di fatti, fattori e contesti che non sono sempre di scuola. Comunque abbiamo un buon aiuto dei nostri servizi specialistici, con la polizia, la magistratura, c'è un'ottima collaborazione, soprattutto per dare un colpo di mano a quelli che sono in chiara difficoltà e che arrivando da noi non riescono assolutamente ad integrarsi perché non si trovano, anche questi sono un po' sono quelli che mi preoccupano, perché gli altri fanno più o meno un percorso, dopo star qua adesso a dire svizzero sì, svizzero no, poi bisogna, allora lì dopo possiamo anche fare la categoria all'interno degli svizzeri, ci mancherebbe altro, cioè non finiamo più. Quindi io dico, prendiamo il soggetto, cerchiamo di dare una mano a tutti coloro, come diceva benissimo il giudice, che purtroppo non hanno una vita regolare, regolata, non sanno, praticamente sono i famosi giovani del muretto, non sanno mai cosa fare, quindi impiegano malissimo il loro tempo libero, ovviamente s'accodano a gente che ha tutt'altro, ha tutto in testa tranne che quello di far bene, e poi pesano sulla società e pesano anche a livello di comunità, sull'immagine comune, nel senso di dire straniero uguale problema, quando invece le posso portare altri 100 esempi dove invece straniero uguale risorsa. Quindi dobbiamo sempre stare molto attenti a non tranciare di netto tutti i giudizi di questo tipo. Io vivo questa bellissima realtà della multiculturalità anche con dei problemi, ma siamo qui anche per quello, e quindi è una soddisfazione anche per tutto il nostro mondo quando si riesce a portare uno a tirar fuori proprio nel senso letterale del termine questi ragazzi da una spirale dentro la quale era arrivato e avrebbe continuato male. Ecco, questo è un po' il nostro ruolo.
Ecco, giudice Medici, brevemente torniamo al suo osservatorio molto particolare. Quali misure vorrebbe vedere messe in atto per facilitare il suo compito di magistrato quando sono coinvolti dei giovani stranieri?
Un elemento molto importante è quello di poter comunicare con i genitori, perciò il legislatore raccomanda di più rispetto al passato di far uso di interpreti, di non sottovalutare la capacità di comprendere l'italiano o comunque la lingua del posto da parte dei genitori. Poi un altro elemento è quello che abbiamo messo in atto, è che la polizia collabora, magari collabora anche con le associazioni dei migranti, in modo da poter intervenire puntualmente, perché chiaramente si tratta sempre di gruppi piccoli e in questi gruppi si interviene con l'aiuto di tutti per riuscire a riportare appunto per dare un futuro a questi giovani, un futuro con un mestiere, un futuro con una vita normale. Ecco, un altro elemento è che per esempio è una non è una banalità. In Svizzera c'erano tante feste campestri, ci si incontrava. Oggi queste feste sono molto diminuite, ci sono molti più parti, però c'è bisogno di fare un lavoro a livello locale, a livello di quartiere. E in questo senso ci sono però anche delle belle iniziative. Io trovo che sia bello, ecco, interessante quello che ha fatto per esempio la città di Lugano con la sua festa dei quartieri, no? Ecco, che permette di incontrare e di far incontrare le persone.
Giudice, ecco, la devo interrompere, sono le 9.01, il tempo purtroppo a nostra disposizione è scaduto, ci fermiamo qui, ringraziamo i nostri ospiti Franco Lazzarotto, Gianni D'Amato e appunto Reto Medici e vi diamo appuntamento alle 10.45 per il dibattito a mille voci con i candidati alle elezioni federali Roberta Pantani, Marina Carobbio, Claudia Cappellini e Marco Chiesa. Da Emanuela Burgazzoli e da Bettina Müller un augurio di una buona giornata.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.